buongiorno a tutte e tutti. Sono le 11 in punto qui su Radiosonar.net e Gemini Network. Io sono la vostra Annella Cinderella e siete all'ascolto del The Cinderella Show. La puntata di oggi, intanto ringrazio le persone che mi hanno ringraziato per la puntata scorsa, siete stati veramente tanti, io non me l'aspettavo, sono rimasta molto molto contenta di questa cosa. E poi sì, mi chiedete ovviamente la seconda parte o comunque il reprise di quella puntata sulle power ballad, perché in effetti ne ho tralasciate tantissime. Non vi preoccupate, la rifaremo presto, ecco. Però oggi vi voglio far viaggiare. Insomma, oggi ce ne andiamo un po' in giro per il mondo e ci fermiamo in Svezia. Perché proprio in Svezia? Intanto, visto che fa freddo, siamo già coperti e coperte e ce ne andiamo lì a goderci dei panorami spettacolari. Per chi non ci fosse mai stato, la consiglio, insomma, è una terra da vedere. Mi dispiace, insomma, è un periodo un po' particolare adesso per viaggiare, però chi insomma, quando ne avete l'opportunità, fatelo. E, insomma, dicevo, cosa ci offre questa Svezia, a parte vichinghi, giocatori di hockey, Carlo XII, Carlson, Ikea, pure Ikea, sì, ebbene sì, che ci fa montare e smontare i mobili. E poi c'è anche il premio Nobel, c'è da dire. Però gli intellettuali ricordano, insomma, della Svezia il regista demoniaco, tra virgolette, Ingmar Bergman. Sì, perché poi questa Svezia è anche, ha il lato oscuro, insomma, è molto vicina a queste cose un po' così, creepy. E però prima di tutto la Svezia è conosciuta come una delle capitali del rock del mondo, ultimamente anche del pop, insieme a Finlandia, Gran Bretagna e Germania. E quindi adesso io partirei subito con un gruppo, loro sono bravissimi, lei ha una voce spettacolare. E, insomma, si chiamano i Blues Pills ed è una band blues rock, appunto, svedese, che iniziano la loro carriera nel 2011, quindi è una band recente, quando i fratelli Zach Anderson e Corey Berry fondano una nuova band che fu chiamata dalla cantante Alice Larson, appunto, Blues Pills. E il gruppo è stato particolarmente notato per aver fatto un tour anche prima dell'uscita dell'album di debutto nel 2015. E la musica, insomma, dei Blues Pills è veramente piena di spirito di quelle sonorità degli anni 60. E, insomma, e trovano ammiratori sia dalla parte degli intenditori e anche dei principianti, chi si avvicina insomma per la prima volta a certe sonorità. E ovviamente è una musica bellissima, lei mi ricorda molto Janis Joplin, poi ditemi se sbaglio, e non ci rimane altro che ascoltarli. Quindi vi faccio ascoltare i Blues Pills con il brano Lady in Gold. Short time, I thought that he would stay. Eccomi di nuovo in voce con voi dopo aver ascoltato il brano non Lady in Gold, ahimè anche i migliori sbagliano, ebbene sì, ma abbiamo ascoltato No Hope Left for Me dei Blues Pills, la prima band svedese di oggi. Ma io vado avanti adesso e passo ad un'altra band, sempre svedese, perché oggi siamo lì, ci abbiamo montato la canadese in Svezia. E allora, loro ci dicono, anzi la lead vocalist ci dice, ci ubriachiamo come tutte le altre band, ma senza parlarne in pubblico come fanno gli altri, da soli, da veri duri, da classe lavoratrice. E molti se li ricordano per lei, per la cantante Nina Persson, che era una cantante bionda di singolare bellezza, e poi anche per le melodie un po' chewing gum, tra virgolette, del celebre singolo Loveful, per il quale ci fu persino un cameo nel generazionale telefilm Beverly Hills 90210, ma non solo, anche nel film, se ricordate bene, Romeo and Juliet con Leonardo DiCaprio. E infatti fece così breccia nel mondo del pop tra tastiere sintetiche e quei Love Me Love Me cantati da Nina, che parevano proprio un invito ad amarla perennemente. E i Cardigans hanno avuto il loro momento di celebrità negli anni 90, salvo poi tentare di demolire la loro popolarità e tornare a fare la loro musica in una dimensione più personale e più lontana dal frastuono mediatico che aveva creato attorno a loro l'album Gran Turismo del 98, e forte anche dei singoli My Favorite Game e Raise and Rewind, scusate, con due video poi densi di maledizione, morte e claustrofobia, che poi sono temi particolarmente inusuali per una pop band dedicata a melodie rassicuranti. Ma io infatti all'inizio ve l'ho detto che insomma questi cantanti e band svedesi hanno il loro lato oscuro, che poi piano piano scopriremo perché, e forse avevano pensato che era troppo tutto quel clamore, quindi il graduale rintanarsi lontano dai riflettori è stato, diciamo, più un rifugio. Fatto sta che comunque in quel periodo i Cardigans hanno dato il loro contributo per un pop da classifica non falsificabile, e nonostante poi qualche tendenza ruffiana e una presenza comunque a suo modo discreta e mai sopra le righe, infatti come la citazione che vi ho letto prima quando li ho presentati. E la band svedese si forma all'inizio degli anni 90 con Peter Svensson e Magnus Svengidsson, che provenienti dall'ambito dell'heavy metal decidono di dedicarsi al pop, ispirati soprattutto da quello di sponda anglosassone, e assoldano così il resto della band, compresa una giovane cantante molto bella ma anche molto timida. E infatti si dice proprio che durante il provino lei abbia chiesto di poter essere ascoltata fuori dalla stanza. E va bene, dai, ci sta un pochino essere timidi all'inizio, poi insomma si fa successo e si diventa una tigre, come lo è diventato Nina Persson. E vabbè, e i primi demo diciamo che giungono nelle mani del talentuoso produttore Tore Johansson, che tra le altre cose avrà modo di lavorare con gente del calibro di New Order e Suede, giungendo al disco d'esordio Emmerdale. Poi il titolo è di una soap opera britannica molto conosciuta in Svezia. Ma poi la prima vera prova di personalità della band arriverà col secondo disco, prima ancora del botto di First Band in the Moon. Sto parlando di Life. Però noi adesso ci andiamo ad ascoltare insomma questi Cardigans, se no vi sto qui a raccontare tutta la loro storia fino a dopodomani, e noi ci ascoltiamo invece il brano For What It's Worth, proprio loro, The Cardigans. What did you hear me say? Loro erano i The Cardigans con il brano For What It's Worth, molto molto carino, che poi non ho voluto mettere un brano sentito e risentito di questa band, ma ho preso una cosa che in realtà piaceva più a me, spero vi sia piaciuta anche a voi. E adesso proseguo, insomma vado avanti in questo viaggio in questa terra, la Svezia, e vediamo un po' chi salta fuori. So che dicono solo un pazzo può restare sano di mente, è un ossimoro prima ancora che il titolo di un brano, una contraddizione dall'impatto immediato e penetrante, pensata ad arte per colpire proprio l'ascoltatore prima ancora che parta la melodia. E il singolo It Takes a Fool to Remain Sane è il più famoso dei The Ark, che ha avuto un successo impressionante fin dalle prime settimane dal suo lancio, e anticipava già alla fine del 2000 dinamiche e tendenze che avrebbero caratterizzato la storia recente e la contemporaneità. E We Are The Ark si chiamava proprio così l'album di lancio del gruppo rock svedese, appunto The Ark, che pochi sanno essere la seconda band musicale scandinava in termini di successi e vendite dopo i famosissimi ABBA, il quartetto insomma guidato dal cantante Ola Salo. È inizialmente composto dal chitarrista Jeppson, dal bassista Lars Ljungberg, scusate, e dal batterista Martin Rosengarten, e è stato addirittura inserito nella Rock and Roll Hall of Fame and Museum di Cleveland, che rappresenta il gota del rock and roll mondiale. E pensare che questa band ha iniziato a muovere i primi passi in un tranquillo villaggio rurale della Svezia meridionale, Rottne, e appena 2000 abitanti, pensate un po', è un sobborgo diciamo della più popolosa Vaxio, sdraiata sulle placide acque del lago Helgason, ecco, spero di averlo detto bene, facciamo anche un po' di geografia oggi. E dal 97 si aggiunge poi alla band il talentuoso chitarrista Martin Axen, in un periodo dove molti avevano cominciato ad accorgersi del grande potenziale dei The Ark, e l'anno della svolta è proprio il 2000, dopo la sostituzione del batterista Rosengarten con Sylvester Schlegel, avvenuta l'anno prima, e la band firma con la Virgin e si mette a lavorare al primo album, We Are The Ark, appunto, che conterrà due dei singoli più famosi in assoluto della band, It Takes a Fool to Remain Sane e Let Your Body Decide, il secondo album, l'album In Last With Trust, pubblicato nel 2002, contiene altri brani abbastanza noti come Call It You Comet Eye e Father of a Son. Dal 2002 al 2011, anno di scioglimento, ahimè, del gruppo dopo 20 anni di impegno musicale, è un susseguirsi di concerti, album di successo, tour promozionali, che poi consacrerà una band capace di conquistarsi un palcoscenico di rilevanza mondiale grazie allo stile esplosivo e teatrale delle proprie performance ad alta dalla profondità dei temi trattati. E infatti è un mondo paralizzato dalla paura, loro insistono su questa cosa, e il video della canzone più famosa del gruppo rock svedese è proprio It Takes a Fool to Remain Sane. Si apre con il frontman Ola Salo accovacciato ai piedi di una scalinata, immerso nei suoi pensieri, quasi racchiuso in una manifesta diversità che sente l'urgenza ed il bisogno di esprimere, di comunicare all'esterno, spezzando the walls of attitude, i muri dell'abitudine. Il grigio conformismo che nella visione dei The Ark ingesserebbe i rapporti sociali, inibendo la possibilità di vivere il nostro essere con spontaneità e naturalezza. E la paura, con la parola afraid, che ritorna più volte nel corso del brano, è tra le protagoniste del pezzo. Si staglia sullo sfondo offerto dai grattacieli che si intravedono nel video e si concretizza nell'impossibilità di violare gli stili e la moda prevalente per il timore di essere giudicati, di essere esclusi dagli altri, the others, come vengono definiti nella canzone. E il brano vuole allora essere un'opportunità per scuotere con le coscienze un inno, diciamo, alla naturalezza, uno, diciamo, uno spronare, non dare troppo peso ai giudizi altrui. E il messaggio dei D'Arc è di avere il coraggio di essere ciò che si è, e senza badare alla possibilità di apparire grassi, gay, pazzi o strani. They are afraid to feel ashamed, to seem strange, to seem insane, to gain weight, to seem gay. Cantava Ola Salo e al ritmo tambureggiante avanzando tra i palazzi. Ed il prototipo di questo atteggiamento sprezzante dei luoghi comuni è proprio Ola Salo, che dal tetto di uno dei grattacieli visti nella prima parte del video porta sul palcoscenico un uomo dai capelli color rosso vivo, con indosso abiti sgargianti e appariscenti, con le unghie smaltate e in poche parole se stesso. Your heart decides what you have to do. Lascia che sia il cuore a dirti cosa fare, canta sempre Salo. E al termine del brano, puntando l'indice contro la videocamera, cercando così un collegamento diretto con lo spettatore. It takes a fool to remain sane. E ci lascia in eredità un messaggio universale sul rispetto delle diversità e sulla loro valorizzazione, che rimane attuale nella modernità liquida dominata dalla paura del futuro, dell'ignoto, del diverso da noi. Clark ci cantavano ci vuole un pazzo per rimanere sani, e forse è proprio questa la verità. Ma andiamo a vedere chi altro c'è dopo gli Ark. E insomma, un certo Joey Tempest cantava Stiamo partendo insieme, eppure sembra un addio, raccontando il lancio apocalittico di una navicella spaziale con la destinazione Venere. Effettivamente le parole della hit più famosa degli Europe, perché è di loro che stiamo parlando adesso, sembravano predire il futuro della band. Un addio, una nuova avventura, un ritorno. E nell'estate del 1986 non c'era radio né locale che non trasmettesse The Final Countdown. È tratto dal terzo album della band, il singolo fece ballare l'intera Europa, ebbene sì, con la sua prima posizione in ben 25 paesi, il suo sudato posto nella top 10 della Billboard Hot 100 e 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Quando uscì The Final Countdown, l'album omonimo, contenente altri successi quali Carrie e Rock the Night, il gruppo non era all'attivo da molto. L'inizio degli Europe era stato infatti molto difficile. Pensate che il primo nucleo della band si chiamava VC e suonava principalmente cover. Joey Tempest, pseudonimo di Joachim Larsson, Joey all'inglese, Tempest in omaggio alla tempesta di Shakespeare, John Norum, John Leven e Tony Reno, che non è il nipote di Teddy Reno, lasciatemelo dire, registrarono il loro primo album solamente nel 1982. E la celebre hit nacque quasi per caso nel 1985, ispirata poi dal testo di Space Oddity di David Bowie, e con la sua atmosfera interstellare e dal suo ritmo incalzante di Run to the Hills degli Iron Maiden. Il brano, con la sua carica esplosiva, divenne per gli Europe un cavallo di battaglia usato per tutti i tipi di eventi sportivi, dalla Formula 1 al pugilato. È ancora oggi tema introduttivo nella squadra di calcio del Regno Unito Blackburn Rovers ed è la colonna sonora del team NBA Detroit Pistons. Addirittura a poche ore dalla riunificazione tedesca il 2 ottobre del 90, l'emittente internazionale di Berlino suonò l'intro di The Final Countdown, mentre una voce annunciava: state ascoltando Radio Berlin International, la voce della Germania Est che sta per scomparire. E poi che cosa successe dopo quel successo clamoroso, vi starete domandando? Ebbene, dopo 13 anni di concerti e 5 album in studio, gli Europe si presero una pausa, e probabilmente per problemi legati alle tasse. E per chi si sta domandando cosa abbiano fatto da allora, e cioè, facciamo questo breve riassunto. Infatti il cantante Joey Tempest si sposò e si stabilì a Londra e pubblicò ben 3 album da solista, imitato dal chitarrista John Norum. Il batterista Ian Haugland invece, rimasto in patria, si diede alla conduzione di un programma radiofonico chiamato Rock Classicer, su una frequenza rock di Stoccolma, la 106.7 FM. Il tastierista Mick Michael imboccò un'altra strada ancora e cominciò infatti a lavorare presso un'azienda produttrice di DVD e scrisse 3 canzoni, proprio buttate là, per l'album dell'ex collega Joey. John Leven, il bassista, fondò il gruppo musicale Southpaw. Poi ci fu la tanto attesa reunion a Stoccolma, la vigilia di Capodanno del 1999, un evento speciale che avrebbe dovuto accogliere in musica il nuovo millennio. Per quella notte gli Europe ebbero per la prima e unica volta una formazione a 6. Joey Tempest, John Norum, Kee Marcello, Mick Michaeli, John Leven e Ian Hogland. E la band si presentò sul palco quando mancavano 15 minuti a mezzanotte, e nonostante Joey avesse la febbre, fu un grande concerto. Quando The Final Countdown finì, la band lasciò il palco e un minuto dopo scattò l'anno 2000. Da allora gli Europe hanno pubblicato altri 6 album e intrapreso una serie di tour mondiali, l'ultimo dei quali nel 2016 ha fatto tappa anche in Italia, a Milano e a Roma. Certo, non sono più, ahimè, gli anni 80. e gli Europe non sono più la boy band dai capelli lunghi che faceva sognare i teenager dell'epoca. Ma chi li ha visti poi in tour però non ha potuto che applaudire al loro grande ritorno. E d'altronde quel conto alla rovescia iniziato nell'86 sembra non essere ancora arrivato alla fine, tant'è vero che li ascoltiamo sempre, tutte le occasioni, soprattutto a Capodanno si sente questo brano The Final Countdown. E infatti non è quello che vi farò ascoltare, a sorpresa ve ne faccio ascoltare un altro, sempre degli Europe.
We'll be right back.
ci siamo ascoltati il brano Rock the Night degli Europe, ebbene sì. Ma andiamo velocemente adesso al prossimo brano, sembravo tipo bugiardino, no? Alla fine delle pubblicità dei medicinali. Sì, andiamo velocemente al prossimo brano al prossimo brano e alla prossima band, perché vorrei farvi ascoltare più artisti svedesi possibili. E adesso abbiamo loro, i Roxette, e diciamo che il loro fu un successo planetario partito nel 1988 proprio dalla loro Svezia e non esattamente patria di grandi rock star. Infatti in quegli anni, non appena si scopre il paese di provenienza, per molti il pensiero come corre subito ai connazionali ABBA, ma i Roxette con gli ABBA non c'entrano poi un granché. È tutto il movimento pop rock svedese in quegli anni, vai a capire poi antropologicamente il motivo, che risulta particolarmente ispirato. Ed è come se quel determinato paese, mettendo da parte naturalmente la leadership di USA e Gran Bretagna, in un determinato periodo storico avesse assimilato e compreso appieno il sound del momento, quel rock melodico di inizio anni 90, scusate, sempre gli 80 che si intromettono, appunto, quando le sperimentazioni tech degli anni 80, eccoli, vengono archiviate per poi tornare di moda oggi in salsa vintage. E loro, gli svedesi, sembrano averci nel sangue l'affascinante freddezza di quel mood, quell'incesto musicale tra ciò che non volevamo più sentire e ciò che non avevamo ancora sentito ma sapevamo essere dietro l'angolo. Ace of Base, Rednecks, The Cardigans, Alcazar, The Ark. In un fortunato decennio la Svezia produce alcune realtà che in qualche modo riusciranno ad affermarsi in maniera più o meno fortunata e duratura, ma nessuno di loro è come i Roxette.
What in the world can make a brown-eyed girl?
siamo ascoltati Roxette con il brano The Look. Ma andiamo velocemente avanti al prossimo gruppo musicale svedese, perché oggi siamo in Svezia, ve lo ricordo. E loro sono i Scissors. Loro fanno un genere alternative rock e si fondano nel 1995. All'inizio questa band era conosciuta con il nome di Scissor Palace, mentre nel resto della Scandinavia la band è chiamata 12 Scissors. Il loro maggiore successo, l'unico tra l'altro ad aver avuto un riscontro internazionale, è Jerk It Out, che tra l'altro è apparso come colonna sonora in numerosi videogiochi, tra i quali FIFA Football 2004 e SSX3. E inoltre in Svezia loro sono disco d'oro e hanno vinto gli Swedish Grammy Award. E oggi vi faccio sentire non Jerk It Out, perché oggi faccio un po' la rivoluzionaria, vi faccio sentire non i successi ma altri brani di queste band e artisti svedesi. E dei Scissors ci ascoltiamo It's Not The Fall That Hurts. Non è la caduta che fa male, così ci dicono, ci consigliano, ci ispirano, non so, fate voi, i Scissors. Comunque sì, non è la caduta che fa male. Andiamo avanti, e quando parliamo di lei, sto parlando di Licche Lee, non c'è niente di noioso, sia che si parli della sua vita che della sua musica. E lei è una cantautrice svedese, anche lei, guardate un po'. Il suo stile è un ibrido con elementi di indie pop, dream pop ed elettronica. Lei nasce nel sud della Svezia, è figlia d'arte, essendo il padre un membro del gruppo punk reg svedese Dag Vag. E l'attività della mamma fotografa l'ha portata a vivere prima a Stoccolma, poi in Portogallo per 5 anni, Lisbona, Marocco, Nepal, India e infine New York, dove ha registrato il suo primo album all'età di 21 anni. E una formazione insolita la sua, che fin dalle prime interviste si è allontanata dagli ABBA, il gruppo svedese più importante nella storia della musica. E gli idoli di Licche Lee sono sempre stati Nina Simone, Michael Jackson, Edith Piaf e Madonna. Un'adolescenza un po' complicata, insieme a genitori insomma un po' così hippie, è sempre in giro per il mondo, viaggi che hanno segnato la sua vita. E lei dice: i miei genitori mi hanno insegnato a non avere paura delle persone, delle diverse culture, non potrei mai stare solo in Svezia. E quindi ci ascoltiamo Licche Lee con il brano Get Some. Ed eccomi di nuovo in voce con voi dopo aver ascoltato la straordinaria Lick Lee con il brano Get Some. Ma andiamo avanti velocemente e passiamo al trio leggendario degli Swedish House Mafia, che con oltre 5 miliardi di stream globali e 7 milioni di ascoltatori mensili, autori di hit senza tempo come Don't Worry Child, addirittura doppio disco di platino in Italia e 36 dischi di platino nel resto del mondo, poi insomma ritornano insieme con il singolo It Gets Better. E diciamo, non è stata la prima volta che il gruppo si separava, poi si riuniva, si separava, si riuniva. Vabbè, comunque questi Swedish House Mafia si sono fatti conoscere dal grande pubblico con la pubblicazione del loro primo vero singolo come gruppo, One, il 26 aprile 2010, e il quale ha raggiunto in breve tempo la vetta della classifica olandese. Il 30 agosto dello stesso anno pubblicano un secondo singolo, Miami to Ibiza, e in collaborazione con Tini Tempa, che blista il risultato del brano precedente, raggiungendo la vetta della classifica dei Paesi Bassi. E contemporaneamente viene rilasciato l'album di debutto intitolato Until One, contenente anche il famoso secondo singolo Leave the World Behind. E nel giro di un anno il gruppo si trova alla posizione numero 10 della classifica dei migliori 100 DJ pubblicata annualmente da DJ Magazine. E quindi ci ascoltiamo proprio gli Swedish House Mafia featuring The Weeknd con il brano Moth to a Flame.
Like a moth to a flame, I'll pull you in, I'll pull you back to what you need initially. It's just one call away, and you'll leave him, you're loyal to me, but this time I'll let you be. He seems like he's good for you, and he makes you feel like you should. And all your friends say he's the one, his love for you is true. But does
E con gli Swedish House Mafia, ahimè, siamo giunti al termine della puntata di oggi, tutta quanta svedese, che abbiamo montato come i mobili dell'IKEA. Ebbene sì, e io vi do ovviamente appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 11, sempre qui su radiosonar.net e Gemini Network. Mi raccomando, voi continuate a seguire tutta la nostra grande programmazione e tutti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Io vi saluto e vi ringrazio a tutti e tutte per avermi seguito anche oggi e vi auguro un buon proseguimento della giornata e un buon weekend. Però vi lascio sulle note dell'ultimo gruppo sempre svedese, i Viagra Boys, con il brano Sports. Un abbraccio e un bacio dalla vostra Annella Cinderella. Ciao ciao!
Score!